Allora, cominci tu? Comincio io, va bene. Allora, io mi chiamo Ornella Favero e faccio volontariato in carcere da parecchi anni, 11 anni, però è un volontariato un po' particolare perché io sono anche giornalista e mi occupo di informazione, quindi facciamo un giornale dal carcere. E poi presento loro così questo mi dà modo di spiegare un po' come funziona il sistema penale. Allora, Adnan è straniero, lui è tunisino e oggi è in permesso premio, cioè è uscito alle 8 dal carcere, deve rientrare nel pomeriggio. Invece Nicola e Paola, Nicola ha finito la pena a giugno e Paola a ottobre, dopo molti anni di carcere, soprattutto Nicola, però anche Paola ha fatto parecchi anni. Allora, spiego un attimo come introduco un momento, insomma, per spiegare come funziona il sistema penale, perché altrimenti non si capisce bene, insomma, e anche per dar modo di fare tutte le domande possibili. Allora, la pena nel nostro paese risponde a un articolo della Costituzione, l'articolo 27, che dice la pena deve tendere alla rieducazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il carcere non è semplicemente la pena, non è mettere una persona in carcere, chiuderla lì, riaprire quando ha finito. E il percorso dovrebbe essere diverso, cioè, ed è anche molto logico, siccome le persone non stanno in carcere a vita, il percorso dovrebbe essere un percorso graduale di reinserimento, cioè una persona dovrebbe fare la prima parte della pena. A seconda della gravità del reato, cioè lo prevede la legge per un dato reato, minimo un terzo della pena, minimo metà pena, minimo tre quarti, quello la legge prevede a seconda della gravità del reato che tu una parte te la devi fare in carcere. In carcere poi, se tu ti comporti bene, cosa vuol dire? Non semplicemente se tu non prendi rapporti disciplinari, se tu dai prova di aver voglia di fare qualcosa per cambiare, per esempio andare a scuola. La scuola c'è in quasi tutte le carceri italiane, a Padova addirittura c'è tutto il ciclo di studi, dalle elementari, diciamo, per gli stranieri, fino alle scuole medie, c'è l'istituto Litici Gramsci e poi c'è anche il polo universitario. Ecco, questo, o comunque, insomma, prendi parte a delle attività e fai vedere concretamente che hai voglia di un cambiamento, insomma. A quel punto, dopo alcuni anni di carcere, c'è una equipe composta dall'educatore, dallo psicologo e dal direttore del carcere, dall'ispettore di polizia, insomma, alcune figure professionali del carcere che ti deve fare una relazione, insomma, sul tuo comportamento, su come sta procedendo la carcerazione. Poi, se tu sei nei termini, hai fatto quella parte di pena in carcere, puoi cominciare a chiedere un permesso premio, dei permessi premio. Dico tutto puoi perché non c'è nessun automatismo, non è che il magistrato tu gli presenti quando hai fatto, mettiamo metà pena perché il tuo reato prevede metà pena, tu presenti la domanda al magistrato e il magistrato ti dice sì, vai. No, il magistrato è lui che decide, quindi deve fare una valutazione sulla base della relazione del carcere. Il magistrato viene in carcere, parla con le persone detenute, guarda il tuo fascicolo, il reato che hai fatto, la tua storia. Sulla base di questo può decidere se cominciare a darti i primi permessi. La tappa successiva, se questa funziona, diciamo, è quella della semilibertà, che vuol dire uscire alla mattina, andare a lavorare, rientrare alla sera. Attenzione che si chiama semilibertà, forse potrebbe anche chiamarsi semidetenzione, nel senso che è una misura, cioè, molto poco libera, però tu hai un vantaggio senz'altro che è quello di lavorare fuori e anche cominciare a riabituarti alla vita fuori, crearti, cioè, delle relazioni, avere un lavoro che è molto importante. Allora, la persona quindi ha un programma, cioè tu esci dal carcere con un foglio ogni mattina dove c'è scritto il mezzo che devi prendere, dove devi andare, dove devi lavorare, dove devi pranzare, a che ora devi rientrare, quello che non puoi fare, non puoi usare il telefono cellulare, non puoi parlare con altre persone pregiudicate, una serie di regole. Tu sei sottoposto a controlli sempre, nel senso che Per esempio, la polizia penitenziaria può venire in qualsiasi momento sul posto di lavoro a vedere se ci sei, se stai lavorando. Alla sera rientri in carcere. Ecco, questa è la seconda fase della pena. La fase finale, che non è per niente facile avere, è che se tu hai un percorso di questo genere, sempre molto positivo, così gli ultimissimi anni, a volte solo un anno, massimo tre, se non, puoi farlo, si chiama in affidamento ai servizi sociali, come ha fatto Paola l'ultimo anno, per esempio. Cioè lei viveva fuori, però sempre con un programma controllatissimo. La polizia andava anche di notte, insomma, però tu sei fuori, ecco. Questo è un po' il modo ideale di scontare la pena nel nostro paese. Ideale, che cosa vuol dire? Poi magari anche ne discutiamo naturalmente. Vuol dire che il percorso che una persona dovrebbe fare per cercare di cambiare, per non mettere fuori le persone peggio di quando sono entrate, è questo. E purtroppo non tutte le persone fanno un percorso così, anche perché fra i tanti problemi ce ne sono alcuni, tipo il sovraffollamento, il fatto che ci sono pochi educatori. Voi entrerete all'inizio dell'anno prossimo, insomma, una mattina. E nel carcere, nella casa di reclusione, e adesso spiego un po' la differenza. E lì, per esempio, dovrebbero esserci 12 educatori e ce n'è 3. Quindi, ovviamente, le persone fanno molta fatica perché è l'educatore la figura di riferimento che deve studiare un percorso per ogni persona detenuta. E purtroppo manca personale. A Padova, stavo dicendo, ci sono due carceri. Una è la casa circondariale, l'altra la casa di reclusione. Nella casa circondariale stanno le persone o appena arrestate in attesa di giudizio oppure con pene brevi. Nella casa di reclusione, dove verrete voi, sempre se vi interessa anche fare questo percorso, insomma, e lì invece ci stanno persone con pene superiori ai 5 anni e già definitive, quindi persone che hanno un percorso duro, insomma, difficile. Ecco, questa è un po' la differenza. Un paio di ultime cose per spiegare un po' questo progetto e anche quello che noi vorremmo, insomma. Questo progetto è nato un po' perché, appunto, siccome io faccio un giornale che si occupa di dare un'informazione un po' diversa, noi abbiamo anche un sito che si chiama www.ristretti.it, ristretti perché nel gergo della burocrazia del carcere non chiama le persone detenute i detenuti, ma li chiama i ristretti. Quindi abbiamo un po' usato questo termine burocratico che fa anche un po' ridere, anche se è vero che oltre che stretti, che ristretti sono anche molto compressi adesso perché c'è una situazione di sovraffollamento notevole. E ecco, noi cerchiamo di ragionare nelle scuole, ma anche sul nostro giornale, così di dare de delle informazioni un po' diverse. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro paese l'informazione sui temi della giustizia e del carcere è veramente molto scadente. Guardate, non è che lo dico io, ne parlavamo, ieri c'erano nella nostra redazione i due magistrati di sorveglianza, quelli che si occupano appunto delle pene, e lo dicevano anche loro, ma è venuto anche il direttore Matteo di Padova, alcune cose ne abbiamo discusso e quello che è emerso è che proprio c'è un po' di malafede, ma anche molta ignoranza di come funziona il nostro sistema penale. Faccio un esempio semplicissimo. Molto spesso si vede, cioè una persona che commette un reato o è denunciata perché si ritiene che abbia commesso quel reato, poi i titoli, televisione, telegiornali, è già fuori. Allora, quello che non si spiega è che quella persona è fuori in attesa di giudizio. Guardate il caso tipico, la Franzoni, la madre di Cogne, è stata fuori per un lungo periodo finché hanno fatto il processo. Se poi, quando all'ultima fase processuale tu vieni condannato, viene confermata la condanna, ti vengono a prelevare, ti portano in carcere. La Franzoni adesso è in carcere a Bologna, insomma. Solo che questo modo di dare informazione che uno è già fuori ha fatto crescere nel paese questa idea che nessuno si fa il carcere, che le persone anche per i reati gravi stanno pochissimo in carcere. Non è così. Semmai c'è un altro problema su cui noi cerchiamo di informare, che sono i tempi della giustizia, quello sì. Cioè, a volte stai fuori in attesa di giudizio, ma passano anni prima che arrivi una sentenza definitiva. Quello è il vero problema. Tanto è vero che io ho visto tanta gente, sia l'altro, cioè qualche giorno fa raccontavamo, noi abbiamo uno spazio sul Mattino di Padova, la storia di un detenuto che adesso è con noi, è un ingegnere informatico che ha fatto dei reati finanziari, cioè delle truffe informatiche. Io non sto dicendo che non è un reato. Lui è stato condannato, dunque i fatti risalgono al 93, lui è stato fuori in attesa della condanna definitiva 16 anni, è stato condannato a 7 anni, ma è entrato in carcere nel 2007. Questo è il vero problema nel nostro paese, i tempi della giustizia. Quindi, appunto, c'è una cattiva informazione. Oltretutto questa cattiva informazione fa veramente danni, perché io ho visto tante persone convinte di farla franca, cioè vedono che vengono arrestate o denunciate, poi passa del tempo, magari il reato non è gravissimo, non è, insomma, perché attenzione, se il reato è molto grave, una persona viene arrestata e si fa la custodia cautelare. Però a volte, siccome il massimo della custodia cautelare dovrebbero essere 6 anni, che è già un tempo lunghissimo, perché se poi sei innocente, insomma. Quindi, se è un reato grave e tu sei ritenuto una persona pericolosa, vieni tenuto in carcere. Ma altrimenti, come in tutti i paesi, siccome sei un presunto innocente, vieni scarcerato in attesa di giudizio. La Franzoni, il reato per cui è accusata è grave, è l'omicidio, però si ritiene che non ci siano rischi, ma non è che si ritiene sulla base di fantasie, si ritiene sulla base di studi di decenni, per cui quel tipo di reato, l'omicidio in famiglia, non è un reato che una persona poi ripeta. Quindi viene messa fuori in attesa della sentenza, è stata messa fuori in attesa della sentenza definitiva. Però, ripeto, c'è un sacco di gente che immagina una specie di impunità perché martellata da questa cosa televisiva che tanto nessuno va in carcere. Qualche giorno fa eravamo in una scuola di Conselve, un istituto superiore, in cui c'era un ragazzo maggiorenne, da quel che ho capito aveva già 18 anni, appunto, che aveva una denuncia per un reato ed era assolutamente convinto che tanto, no? E so, quando abbiamo spiegato come funziona la giustizia, per forza di cose si è anche,
Un
cioè,
po'
si è reso
preoccupato.
conto che non è come te la mettono per televisione, insomma. Cosa? Beh, insomma,
No, vabbè,
sei preoccupato beh, ma d'altra
se ma tanto non va
parte.
in galera nessuno, vuoi vedere se mi vengono a arrestare. Aveva fatto una stupidata con una macchina. Non è una stupidata, è un reato. Ha forzato la macchina di una macchina parcheggiata e è stato beccato, denunciato e l'ha lasciato andare. Quella gli arriverà,
Appunto,
gli
questo è il
arriverà.
problema. La cattiva informazione fa pensare che
Magari fra
tanto
4 anni, fra 8 anni, fra
tu
10
stai lì
anni,
ad
è un reato piccolo,
aspettare.
ma quando si è sposato e ci avrà dei figli, purtroppo ha questa spada di Damocle che lì che lo aspetta. E arriva.
E appunto, e arriva. E per finire, ecco, io non basta, non voglio perdere altro tempo, vorrei soltanto con voi spiegare una cosa. Vi prego, adesso potete cominciare a fare le domande, di fare tutte le domande senza nessun tipo di insomma, autocensura o di. Cioè, io preferisco, noi preferiamo, insomma. Perché qualche volta rispondere a tutte le domande, anche sappiamo benissimo come la pensano fuori le persone, non è che veniamo qui per convincervi, insomma, che bisogna essere più buoni verso chi sta in carcere, no, veniamo per darvi delle informazioni diverse e ragionare con voi, poi potete anche rimanere della vostra idea, quello che ci interessa è discuterne, è farvi capire. Come certe semplificazioni sono solo semplificazioni giornalistiche, non funzionano così le cose. Dopodiché, appunto, potete restare della vostra idea. Un ultimo esempio: c'è stata quando hanno fatto tutto il cancan giornalistico sulla libertà la semilibertà a Pietro Maso, no? Certo, è un caso difficile. Lui ha avuto la semilibertà dopo 17 anni di carcere. Però anche lì la notizia è stata montata come se questa persona fosse libera. Però Torno a dire, la semilibertà è un regime durissimo e anche molto duro da rispettare, perché quando voi i primi 10 giorni, no, diciamo i primi mesi di semilibertà, rispetto al carcere uno si sente che è fuori e quindi si confronta con i suoi compagni di carcerazione e si sente un privilegiato, uno che è fuori, quasi libero, semilibero. Ma quando sono passati alcuni mesi, quando, e questo regime va avanti molto tempo, una persona
La mia ragazza che è gelosa.
comincia a confrontarsi con le persone libere fuori e vede che lui praticamente, finito il lavoro, è come un soldatino che deve rientrare in carcere, non puoi avere amicizie. Se conosci qualcuno, e ti chiede, beh, ci vediamo stasera, domani andiamo a mangiare una pizza assieme, ma poi ve lo racconterà Paola quando era semilibera. E tu devi dire no come Cenerentola alle 9 di sera, devi entrare dentro, eccetera. Cioè è un regime semicarcerario che non è la libertà, punto e basta. Dopodiché, per carità, sempre meglio, certamente. Però vorremmo ragionare un po' su questo, insomma. Ecco, con la massima libertà di porre le domande che volete. Basta, io ho finito. E chi comincia adesso? Un minuto di silenzio, perfetto, più veloci qui.
Volevo sapere più che altro com'è la vita all'interno del carcere, cioè ad esempio all'interno delle celle, cosa si ha praticamente da lì?
Sì.
Beh, la versione femminile, poi diciamo la versione maschile, dai.
Il carcere femminile qui non c'è a Padova, c'è a Venezia, alla Giudecca, nell'isola della Giudecca.
Sì, no, allora io premetto che io mi sono fatta anche carcere in Germania, quindi ho potuto vedere la differenza esatto tra il nostro regime e quello tedesco, quello della Germania del Sud, cioè della Baviera. La vita in carcere, l'unica cosa che puoi dire della vita in carcere è che tutti i giorni è uguale, cioè se tu prevedi fra 10 anni cosa farai a quest'ora di questo giorno, lo sai già. Perché è scandita da dei tempi sempre uguali. Poi cambia un po', ma molto poco da carcere a carcere. Per esempio in Germania non c'erano altre attività se non il lavoro, che è obbligatorio. Non puoi rifiutarlo. Ti mettono su un posto di lavoro e tu ci vai. Allora svegli alle 6, alle 7 devi essere pronto sul posto di lavoro, che è sempre all'interno naturalmente dell'istituto penitenziario. Lavori 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e il resto te lo fai in cella. Ci sono le celle singole, quindi insomma uno sta anche abbastanza in pace. E
Paga sindacale.
non c'è. La paga è
Un
praticamente
euro.
1,30 € all'ora, quindi insomma c'è anche una grossa. Diciamo che uno si paga abbondantemente il vitto e l'alloggio, insomma. E invece, beh, a Venezia, che è un carcere un po' particolare, perché essendo molto vecchio ha queste celle enormi, grandi come questa stanza qua, dove ci stanno dalle 10 alle 15 persone insieme, con un solo bagno, e, insomma, è un po', insomma, la convivenza diventa un po' problematica. Se dovessimo stare chiuse tutto il giorno in cella, immaginatevi essere chiuse dentro, qui dentro, in 12 persone che devono mangiare insieme, fare tutte le cose insieme quotidiane. E quindi le celle vengono aperte alle 8 la mattina in Giudecca e vengono richiuse alle 8 di sera. Durante la giornata ci sono le varie attività. Lavoro innanzitutto perché il carcere costa, cioè stare in carcere è molto costoso. Sembra
Cioè, il
strano, ma non ti.
spiega il costoso, cioè un detenuto deve pagare, se lavora, il mantenimento carcere, cioè deve pagare ogni mese 53 euro, mi pare, del vitto. E tenete conto che lo Stato spende poco più di 2 euro per ogni persona per i 3 pasti e te lo devi pagare. Se non lavori, ti arriva il conto alla fine della carcerazione. Ecco, questa è. Come?
Arriva il
Ti
conto a
arriva il
casa.
conto del
Dopo gli arriva il
mantenimento
mio, mi è arrivato il
carcere.
mio
A lui è
dopo un
arrivato
po'
il
di
conto di
tempo.
8.000 euro per gli ultimi
8.870
anni della
euro.
carcerazione. Sì, cioè il mantenimento e se tu lavori si trattengono una parte dello stipendio.
Cioè, per stare in carcere io ho pagato ogni mese una cifra
Lavorando.
prestabilita lavorando, loro me lo trattenevano direttamente dallo stipendio, capito? E me lo sono. Ma non è solo quello, poi voglio dire, vi serve la saponetta, vi serve la, totale, a voi la lametta, la barba, cioè, queste cose qua, il carcere non le passa, non se le deve acquistare. Quindi se non vuoi pesare sulla famiglia, cioè fumare, il caffè la mattina, le bombolette del gas per il fornelletto da campo che abbiamo in dotazione, cioè tutte queste cose qua le costano più che fuori, perché c'è uno spaccio interno, una specie di spaccio interno, che però di solito ha i prezzi un po' più alti che al supermercato fuori, naturalmente. Ecco. Per cui la giornata dentro in Giudecca si svolgeva in questi termini. Poi ci sono anche lì carcere, anche lì fortunato, c'è lavoro praticamente per tutte, quindi ci sono le cooperative dall'esterno che portavano dentro lavoro, c'è una bella lavanderia, l'orto, ci sono laboratori di fitocosmetica, insomma c'è lavoro. E poi c'è la possibilità di studiare anche lì il percorso dalle scuole elementari di alfabetizzazione, medie, superiori, e poi vabbè, non c'è il polo universitario, però a me mi hanno iscritto a Fornella, ha fatto in modo che mi iscrivessero anche a me col polo universitario di Padova. Quindi voglio dire, se uno vuole può fare un percorso di...
E anche gli studi li paga il detenuto?
No, beh,
come no? No, scusa.
No, gli studi no.
No, l'università sì, perché dopo trovi qualche...
Certo, le tasse.
Quando mi sono iscritto all'università ho pagato.
Certo, le tasse, anche i libri, cioè, voglio dire, bisogna che... Poi sai, ci si organizza in modo, io per esempio, mi viene in mente, ho preparato qualche esame di storia all'università studiando sui libri che il professore delle superiori mi procurava, ma libri vecchi, usati, queste cose qua, però voglio dire, per il resto ti devi acquistare... tutto quanto, insomma, ecco, se c'è qualche fortuna che entra dentro, qualche volontario che porta un pacco di quaderni, abbiamo anche i quaderni, se no ti devi comprare tutto quanto, cioè non è che ti... il carcere, ecco, in Germania ci passavano la carta igienica, per capire, in Italia neanche quella, cioè anche i prodotti per pulire la cella, tutto quanto uno si deve comprare. Ecco, l'unica cosa che proprio è assolutamente vera del carcere è che, appunto, come vi dicevo prima, non aspettatevi novità, cioè la novità può essere che ti chiamano perché sono arrivati i parenti a farti il colloquio, ma cioè, voglio dire, sono gli unici momenti un po' diversi del ritmo di vita carcerario, cioè proprio tu sei sicuro che è sempre la stessa cosa da fare. Se non ti inventi qualcosa, sbrocchi, perché insomma, immaginatevi per 10 anni vivere sempre le stesse cose, sempre gli stessi discorsi.
Beh, diciamo che è molto vero quello che dicevi in senso generale, però è anche vero che l'essere umano, quando è messo in condizioni di difficoltà, di ristrettezza, vi assicuro che aguzza l'ingegno. Io sono uno di quelli che in carcere mi sono annoiato poco, nel senso che mi sono trovato delle cose da fare, nel senso che partendo dalla scuola, io sono entrato con la quinta elementare praticamente, mi hanno regalato la prima media, basta che mi toglievano da scuola, proprio perché mi hanno proprio cacciato fuori da scuola. E sono uscito che avevo fatto un po' di esami universitari, ho fatto corsi di informatica, mi sono diplomato geometra con un ottimo voto ed è la professione che sto svolgendo adesso come lavoro fuori, ho già avuto occasione di farlo. Poi, insomma, se uno vuole, sempre parlando, è vero tutto quello che dice lei, è verissimo. Io oggi mi sveglio, domani mattina, so che fra un anno io a quest'ora, se dalle 3 alle 4 si fa la doccia, tu fra un anno, fra le 3 e le 4, probabilmente stai facendo la doccia. Con altissima probabilità statistica tu ci becchi se ti fai un pronostico per la giornata da qua a un anno, 2 anni. Poi se cambiano un po' le regole, può essere, voglio dire. E ci sono tutti questi orari scanditi. Il carcere è un luogo totalizzante. Qualsiasi cosa entra in uno schema, entra e già è lì. Tu non puoi andare alle 3, per esempio, al passeggio. Io decido di andarmi a fare 4 passi alle 3 di pomeriggio, non posso, perché alle 3 si rientra dal passeggio. Gli orari sono, esci la mattina, ci sono tutti degli orari scanditi. C'hai le tue 3-4 ore di aria giornaliera. Quando c'è qualche agente disponibile, riesci anche ad andare a fare la tua partita a pallone. E, diciamo, noi uomini... Cioè, a me piaceva stare un po' in forma e la palestra era un pochettino, era proibita, nel senso che non ci si andava più di tanto. Cosa facevamo? Ci organizzavamo in saletta, cose, ci mettevamo, riempivamo delle bottiglie di acqua con del sale dentro e mettevamo acqua e sale e facevamo i pesi, i bilancieri, no? Per tenerci un po' tonificati. Poi la mattina c'erano delle vasche che erano, mettiamo, una volta e mezza a stanza, forse 2 volte, e se si andava a correre. Andavamo a correre per un'oretta, anche due ore facevo di corsa. E cerchi di riempire la giornata facendo qualcosa di diverso, ma mai cercare di farlo troppo ripetitivo. Io, c'è la possibilità di dipingere, sono cose che io ho imparato a dipingere in casa, sapevo già disegnare fuori. Ho fatto un po' di teatro, non è un albergo, non è un posto, è un luogo di sofferenza il carcere, perché la cosa più brutta che puoi fare a un essere umano, se hai commesso dei reati, hai sbagliato, è giusto che paghi, la società ha diritto a tenerti staccato da esso per un certo periodo, però se a questa persona gli dai la possibilità di fare qualcosa e non ti esce fuori, se tu un cane lo tieni sempre alla catena, come se ti avvicini ti morde, capito? Devi dare la possibilità di crescere, di cambiare, di capire che ha fatto degli errori. Perché se semplicemente gli dai due mandate, una cosa che non ha detto Ornella, che mi piace molto, che lo dica, magari lei è più brava di me a dirlo, sulle percentuali di chi commette reati, e prova a dirlo perché io non...
No, va bene, allora loro hanno fatto un percorso, stanno facendo un percorso graduale, che è quello che dicevo a tappe, no? Allora, c'è nel paese ci sono molte polemiche perché si dice no, uno deve fare la pena tutta in carcere. In realtà io su questo invito sempre a ragionare, perché hanno fatto il Ministero una indagine che è durata 7 anni, non un mese, insomma. Cioè hanno analizzato, seguito attraverso i terminali della polizia per capire se venivano riarrestati, hanno seguito due gruppi. Uno di quasi 8.000 detenuti che avevano fatto tutta la carcerazione dentro. Cioè come si vorrebbe, no? Che stiano in carcere fino all'ultimo giorno. L'altro gruppo, lo stesso di alcune migliaia di persone, che invece era uscito dal carcere a fine pena nello stesso anno, nel 98, però facendo un percorso come il loro, come graduale, cioè prima i permessi, poi la semilibertà, poi un percorso graduale, poi l'affidamento... E li hanno seguiti per 7 anni, cioè hanno controllato se chi veniva riarrestato. E il risultato è che quelli che avevano fatto la carcerazione fino all'ultimo giorno, il 69% nei successivi 7 anni è tornato a commettere reati. Chi aveva fatto un percorso graduale, quindi era uscito prima, però con questo percorso, a commettere reati è stato il 19% nei successivi 7 anni.
Più del triplo.
Quindi più del triplo di quelli che hanno fatto il carcere fino all'ultimo giorno. Del resto io invito sempre anche a ragionare col buon senso. Se voi prendete una persona, la mettete in gabbia, la tirate fuori dopo 5, 10, 15 anni, quella persona senza aver fatto nessun percorso probabilmente è peggio di quando l'avete messa dentro, insomma. E ha perso la famiglia, perché quando passano tutti questi anni poi loro vi racconteranno le difficoltà della famiglia, insomma, delle famiglie. Non ha un lavoro, non ha nessuna abitudine ai ritmi di lavoro, alla vita come sta cambiando fuori con grande rapidità. Quindi tu metti fuori un disadattato, cioè una bomba a orologeria se metti fuori una persona alla fine della pena senza nessun percorso. Quindi dovrebbe essere anche abbastanza logico, solo che è molto più semplice gridare è già fuori, no? Ecco, io inviterei a ragionare su questo è già fuori, perché forse far scontare fino all'ultimo giorno in carcere non è detto che sia un grande affare per la nostra sicurezza, insomma.
E io dico questo, il periodo mi hanno fermato a me, io commettevo delle rapine quando ero fuori, non ne sono per niente orgoglioso, anzi diceva che di alcuni miei gesti passati me ne vergogno profondamente, proprio letteralmente. E lo Stato, la società, ha la possibilità durante il periodo della detenzione di lavorare su di te, di metterti vicino degli psicologi, metterti vicino degli educatori, farti confrontare con la società civile, farti confrontare con le persone, farti vedere che esiste un altro mondo possibile, che non è soltanto quello del crimine, che le risposte immediate non sono sempre quelle... io un esempio, nel 95 stavo facendo la stessa cosa che sto facendo adesso come lavoro. Mi sono trovato in difficoltà, ho reagito, e l'unica maniera che conoscevo. Adesso sto cercando di lavorare tramite persone che mi stanno aiutando a fare. A me i fili in branca non mi restavano, io ero andato a rapinare delle banche di nuovo, capito? Mi era ricapitato, ero ricaduto nella stessa cosa, perché era l'unica risposta che sapevo dare, capito? E invece bisogna capire, cioè, credo di averlo capito, anche sulla mia pelle, ho fatto tantissimi anni di galera io, che E, insomma, il crimine sotto quel senso lì non paga, che l'impegno, la perseveranza, riuscire a crederci veramente, anche un po', secondo me, un po' credere in se stessi, nei propri mezzi. Tante volte c'è tantissima poca autostima nei confronti di molti miei amici. Io vedo molti ragazzi che sono nella stessa condizione psicologica che ero io 10-15 anni fa quando andavo a fare reati. Ragazzi che hanno finito, che a parole mi dicono che non vogliono fare più niente, ma io li vedo che sono pronti, che probabilmente faranno qualcosa, perché c'è là quella tensione, quella pulsione a cercare una soluzione che non riescono a vedere, che non riescono a trovare. Probabilmente non hanno ancora recepito quei messaggi che gli sono arrivati, quegli input, o non hanno gli strumenti, i mezzi proprio per riuscire a farlo. Anche adesso, ragazzi, è difficile anche per chi esce dalle università, dalle scuole, trovare lavoro. Immaginate per uno che viene dopo 15 anni di carcere, magari essere un bel vecchione come me di 50 anni e dice: salve, sono Nicola, vengo fuori, ho appena finito 30 anni di carcere, avrei bisogno di lavorare. Sai quante porte mi si aprono? Sul muso proprio. Io ho tentato di cercarmi anche altro tipo di lavoro fuori da quello che è il nostro circuito, e vi posso assicurare che ho preso delle belle delusioni, ma posso capire che giustamente, se io fossi il titolare di una ditta e mi si presenta quel ragazzo lì, tutto col facciotto onesto, con un bel diploma appena uscito dalla scuola, e gli si presento io che mi fanno un terminale, viene fuori che è stato in galera per rapina, furti, che ne ha combinata da quando c'ero ragazzino, e chi sceglie? Sceglie te. È logico, probabilmente lo farei anch'io. E quindi trovare lavoro per un ragazzo che esce da un percorso di detenzione è difficile. Non impossibile, ma difficile. Quindi l'impegno che ci devi mettere è 10 volte maggiore di quello che potrebbe metterci una persona libera.
Sì.
Ci raccontate un po' le storie di ciascuno.
Che storie?
La vostra.
Come siamo finiti in carcere? Vuoi iniziare tu?
È un modo più elegante, diciamo, perché di solito si dice: tu perché sei finito? Qual è il tuo reato?
Di solito, ragazzi, questa è la prima domanda che fanno, dai ragazzini delle cose fino alle università.
Però in modo
è la prima, un po' più brutale, siete stati...
Più eleganti. Di solito non si dice che ci raccontate le vostre storie.
E cosa sei finito dentro?
Vabbè, dai.
Lui è un grande delinquente.
No, vabbè.
Cominci tu a me?
No.
Comincio io, va bene. Io ho fatto una vita normalissima, con scuole superiori, liceo, diploma, università. Dopo 2 anni di università mi sono sposata, ho fatto una bambina bellissima, e solo che dopo, i casi della vita, mio marito è morto, che insomma Giulia era piccola, io piuttosto giovane, avevo 26-27 anni, e mi sono trovata da sola con questa pupa da crescere e con tutta la sofferenza che può esserci quando, insomma, la persona con cui hai deciso di dividere la vita si toglie la vita e comincia a essere un po' pesante. Però insomma ce l'ho fatta, nel senso che ho tenuto duro un po', insomma, con qualche attività prima con i miei, poi da sola. Sono arrivata a quasi 40 anni che mi sono trovata in una situazione veramente problematica, nel senso che avevo dei grossi problemi economici che coinvolgevano anche la mia famiglia in qualche modo, perché per un'attività eccetera dove mia madre aveva fatto delle... insomma, avevano ipotecato anche l'appartamento dei miei. Non sono giustificazioni, diciamo che ero passata in questi 10 anni da cose abbastanza pesanti e mi sono trovata in un momento di estrema debolezza psicologica. E mi si è presentata una persona che mi conosceva, che sapeva anche dei miei problemi, eccetera, e mi ha fatto una proposta e io non l'ho rifiutata. E la proposta era quella di entrare in un traffico di stupefacenti. Io in quel momento avrei dovuto chiaramente dire di no, e invece ho visto una soluzione veloce ai miei problemi. Ho visto una scorciatoia che pensavo di poter prendere, sbagliando assolutamente le valutazioni, nel senso che dopo, quando mi sono confrontata dopo anni con tutte queste cose, anche confrontandomi con gli studenti, eccetera, ho rielaborato la cosa, nel senso che quando tu decidi di fare queste cose, pensi di non far male a nessuno. Ecco, non è assolutamente vero. Quando un ragazzo l'anno scorso mi ha chiesto, ma non hai pensato che quello in cui trafficavi tu poteva finire nel naso di tua figlia? Giusto così. Ecco, e solo che quando tu ti butti a fare queste cose, pensi solo al tuo problema e a poterlo risolvere, senza mettere in conto che quando si scelgono queste scorciatoie la strada si allunga sempre, perché ci si perde. Io non conosco nessuno, insomma, di carcere ne ho fatto e ne ho visti parecchi, sia in Italia che all'estero. Nessuno che quando fa una cosa illegale gli va sempre bene, nessuno. Prima o dopo ti fermano, e meno male ti fermano.
Scusate una cosa solo, Paola, sia per la Germania che per l'Italia era lo stesso reato, non è
sì,
che
sì, sono no, stato... Mi solo reato fatto
mi hanno processato in Germania perché mi hanno fermato in Germania, io ero in macchina, e la mia, come posso dire, la mia vita criminale è durata anche un tempo abbastanza ristretto, perché poco più di un anno, proprio perché probabilmente non è la strada, cioè quando ci sono dei problemi, e qua io mi sto mangiando ancora adesso le mani perché mi sono fatta quasi 10 anni di carcere, cioè quando ci sono dei problemi non dobbiamo pensare di riuscire ad affrontarli da soli, cioè io non mi sono mai consultata né con gli amici né con la famiglia, con nessuno, proprio perché ero convinta di riuscire a farcela da sola, l'orgoglio, tutto quello, non so cosa è entrato in gioco, però il fatto di non aver avuto il coraggio, l'umiltà di chiedere aiuto agli altri mi ha rovinato 10 anni di vita, e non solo, l'ha rovinata mia figlia, l'ha rovinata la mia famiglia, cioè pensateci, se qualsiasi cosa, qualsiasi problema, fatevi aiutare, non pensate di riuscire a farcela, perché, ripeto, le scorciatoie non pagano mai, ti portano sempre poi ad allungare molto di più la strada che pensavi di riuscire a fare in tempi brevi, invece poi ci si trova che invece di 10 problemi che avevo prima di essere, di finire in carcere, adesso ne ho 1000. Compreso appunto i rapporti con la famiglia, che poi diventano problematici, perché come potete ben immaginare i figli non vi perdonano queste cose qua.
Beh, diciamo al contrario di Paola, che ha commesso un reato in età adulta in maniera abbastanza cosciente, se si può essere cosciente quando sei un po' preso dalle cose. Cioè io ho iniziato giovanissimo a commettere reati, non è perché fossi un predestinato o qualcosa, perché l'ambiente di estrazione sociale avrebbe portato a questo. Io facevo parte di un gruppo, eravamo abbastanza vivaci, ma di tutti quanti, io sono soltanto sono finito in galera, cioè chi fa il meccanico, chi è istruttore di ballo, qualcuno tra l'altro è entrato pure in politica. Comunque all'interno del nostro gruppo c'è dentro di tutto, non è Silvio Berlusconi, è venuto all'interno del nostro gruppo, dico c'era un po' di tutto, no? C'era un po' di tutto, non nasci predestinato. Io per farvi capire un po', cioè io vengo da una famiglia operaia, mio papà è pugliese, di Andria, dalla provincia di Bari. E venivamo su negli anni 60 con la grande immigrazione che ci fu verso il grande indotto Fiat, fra Milano e Torino, noi capitammo a Torino. Io i primi anni cominciavo ad andare a scuola, a finire scuole abbastanza presto, e un po' come inizio, io uso centrarlo lì, ma non è proprio quello, però è bello come è simbologico secondo me. E, diciamo un po' tutti quanti, non so se avete un punto di ritrovo in cui si ritrova la sera al muretto, i giardinetti, un punto di ritrovo, ma è normale, c'erano tutti un po' tutti i ragazzi, un punto dove trovarci. E noi avevamo i boschetti, ci trovavamo lì la sera, io, i miei ex amici di scuola o gli amici delle case popolari in cui eravamo andati a abitare, e ci trovavamo lì con i ragazzi, con i primi, nascevano i primi amori, i primi, chi c'era il primo motorino che faceva un po', se la veniva a tirare un po', io con la bicicletta, con i miei jeans un po' scassati. All'interno del nostro gruppo c'era qualcuno che invece poteva avere il motorino, appena compiuto 15 anni, 16 anni, anche no, forse aveva già 17, lui era un po' più grandicello di noi, e già aveva un motorino bello, come si deve, girava con i giubbottini alla cremina, noi li chiamavamo, quelli un po' più fini, e i jeans carini e le belle scarpette, e insomma si poteva permettere di portare fuori la ragazzina a mangiarsi qualche pizza in più, andarsi a vedere qualche film in più, io invece non potevo. Ed era figlio di un operaio come mio papà. E ho detto, ma porca la cosa, come cavolo fa, è stare meglio di me. Siamo diventati amici, non era proprio parte integrante del nostro gruppo, lo è diventato poi dopo, è venuto a abitare un pochettino dopo. Comunque diventai amico di questa persona qua e capì perché aveva qualcosa in più, perché andava a rubare. Lui rubava macchine per grosse, per altre batterie, per bande che le utilizzavano per fare furti, spaccate, rapine, e usavano per commettere reati, e lui gli procurava i mezzi, lo pagavano, per quei tempi lì era pagato anche bene, praticamente ogni macchina, due macchine, prendeva quelle che mio padre prendeva in un mese di lavoro, per dirti, in una sera si portava a casa lo stipendio di mio padre, super giù. E anche io iniziai con lui a fare le macchine e diventai anche abbastanza bravo, e non c'erano più macchine che ci tenevano testa, le facevamo tutte. A un certo punto iniziamo proprio a commettere vere e proprie rapine. Abbiamo detto, ma perché dobbiamo fare le macchine per gli altri? Ce le teniamo noi e andiamo a farle noi le rapine. Abbiamo cominciato a fare un po' di danni, ci hanno beccato, anche qualche ciocco, mi sono trovato mischiato anche i fatti un po' più grossi di me. Ho beccato una bella serie di rapine, fatti anche da vicino, e ho preso un fracco di anni di galera. Sono entrato dentro che avevo poco più della vostra età. Quanti anni avete voi? 18? Io avevo un anno più di voi, avevo 19 anni, ho 50 anni adesso, 51 anni, sono uscito a giugno di quest'anno. Ho iniziato giocando, capito? Semplicemente per il gusto del proibito, il gusto di avere qualcosa in più, e sono partito, insomma, poi diventa qualcosa che ti prende un po' dentro, è facile iniziare, ma poi ti fai prendere da qualcosa che è più forte di te. I soldi li facevo, tra virgolette, ero anche abbastanza bravo in quello che facevo, ma alla fine cosa mi sono portato a casa? Ho fatto un articolo che mi piace molto, che abbiamo pubblicato, ho fatto una specie di bilancio fra cosa ci ho guadagnato in questi anni e cosa ci ho rimesso, e il bilancio è rosso, ci ho rimesso molto di più. Molti di quei ragazzini che erano dietro di me, che erano quelli che li consideravamo poco, c'erano tutte belle ditte, il mio stesso cognato che confronto a me era piccolino, nel senso, a livello di cosa contavo io nel paese. Lui era un operaietto, così. Adesso c'è un magazzino, c'è una casa che vale qualche 700-800 mila euro, un altro magazzino che vale 70. Sono gente che si è fatta lavorando. Io ero giusto della compagnia, sono quello che mi sono fatto solo 30 anni di galera. Io ho fatto 30 anni di galera, ragazzi, per le mie scelte. E quante persone ho fatto stare male? A parte le vittime del reato, però, che sicuramente tanti hanno patito un po' la mia azione, e la famiglia. Io e la mia famiglia sono uscito fuori, era decimata. Sono 30 anni, immaginate. Poi ho lasciato mie sorelline che giocavano loro con la pallina, con le bamboline. C'erano tutti figli che gli hanno fatti figli, sono nonne adesso quelle bambine che ho lasciato fuori. Capito?
Salve a tutti. Io sono tunisino, vengo dalla Tunisia. Sono qui in Italia dal 93, per conto, 18 anni più o meno, 18 anni. Nel 93 sono arrivato in Italia. Arrivato in Italia con il classico lavoro clandestinamente, come lì, i barconi, Lampedusa, la Sicilia, Agrigento, verso il nord. Eh, A nord, se siamo, c'ero io e altri tre miei connazionali. Siamo arrivati a Milano, però senza soldi, non abbiamo niente, né soldi né niente. Prendiamo il treno, sai, il controllore ci fa scendere, lui si alza dall'altra porta, mette il treno dall'altra porta, noi scendiamo, fa un'altra fermata, si fa scendere, noi così qua, andiamo avanti finché non è mollato, è stati lì. Siamo arrivati a Milano verso sera. No? No, mi ricordo era il primo mese dell'anno, come si dice? Gennaio,
Gennaio.
gennaio. Fa freddo, siamo per la stazione centrale, andiamo in giro, incontriamo i nostri connazionali. Ci portano in una fabbrica vecchia, era lì, sono dei gruppi così, si accende al fuoco, vicino al fuoco così, ci hanno dato da mangiare. L'indomani mattina siamo andati a fare la doccia, abbiamo cambiato i vestiti, piano piano così. Purtroppo quelle persone lì che avevo incontrato erano gli spacciatori che spacciavano droga. Quindi, dopo 15 giorni di ospitalità, tra virgolette, che ci danno un po' di soldi per andare in giro, siamo entrati anche noi nel giro della droga. Siamo diventati anche noi, purtroppo, a spacciare droga. Piano piano, primi 6 mesi così, tanto. Dopo abbiamo deciso di cambiare città, andare giù a Firenze. Andiamo giù a Firenze, lì abbiamo, come si fa, abbiamo fatto una piazza così per vendere noi, perché io non lo so adesso, non ho idea, perché lì a tempi miei, negli anni 90, 93, 94, 95, si va fuori città, nei parchi, cose lì, a spacciare droga, troppo. E siamo andati avanti così, e purtroppo anche io ho cominciato a fare uso di questa droga qua. E che una volta è entrato dentro spacciando e fai pure anche uso. Ormai non c'è più via di uscita. È facile entrare, come si dice, è difficile uscire. È andata avanti così. Io non ho fatto un bel esempio per quello che ho fatto io. Non ho che fatto tanti soldi, tante cose così. Era mio quello che vendevo, usavo io per sopravvivere, comprare un po' di vestiti, pagare così. Pagare la casa, la macchina, basta, non è che intanto ero anche io in mezzo a questa schifezza qua.
Ha iniziato a farsi anche lui.
E piano piano, in giorno, in questo posto dove vendiamo noi, sono arrivati altri gruppi dei nostri connazionali. Questi altri gruppi volevano prendevano loro il posto, cacciare noi, prendevano loro il posto che vendevano loro il nostro posto. E lì noi siamo rabbia, non siamo ribellati, noi siamo arrivati per primi. I primi giorni ci sono discussioni, no? E dopo una sera prima di quando si finisce, c'era un bar tipo grande così, tipo teatoria. Andiamo lì per noi per mangiare, per bere qualcosa così. E lì ero io, ecco, le cose sono andate così, Dio. E io quella sera lì. Non so, io quel sera lì sapevo io che c'era l'incontro anche perché i miei amici hanno comprato i cortelli e anche c'ero anch'io. non dico di no. Anche loro, capì? Però si sta avvicinando questa cosa di conflitto vero con corpo a corpo. C'è nell'aria comunque, però non si sa quando. E quella sera lì, noi siamo, io ero fuori, c'erano due o tre amici lì dentro il bar. E sono entrati gli altri, sono scesi dalle macchine, sono entrati gli altri, sono tirati fuori il cortello. E gli altri amici miei hanno iniziato a tirare bottiglie, così hanno tirato fuori anche altri cortelli. Il mio compagno, il mio amico, ha tirato fuori anche lui il cortello, ha dato cortellata a uno. E un uomo, questo ragazzo mio connazionale, è morto. Morto di sanguato, perché è stato colpito alle gambe e dopo ha tentato di scappare. È scappato in piedi, dopo per nascondersi si è messo sotto un albero lì fino alla mattina. La mattina l'hanno trovato morto. L'indomani scendiamo noi, apro il giornale, vedo. La prima cosa, perché io lo conosco, perché abito vicino al quartiere dove abito io, vedo la foto, scritto che ieri omicidio, ieri banda fra tunisini, così, questo è il titolo di giornale, come scrivo. E noi, come noi, la polizia e i carabinieri, perché noi siamo schedati, nel senso che non siamo clandestini, senza fissa dimora, senza documenti. Loro la questura ci conoscono, ci hanno presi tutti loro lo sanno che facevano noi, no? Non è che non lo sanno, lo sanno anche i motivi, lo sanno tutto. Ci hanno arrestati e dopo siamo stati condannati 19 anni per omicidio e 5 anni per spaccio di droga.
Scusi, per concorso in omicidio.
E io la mia cosa era di concorso morale in omicidio.
Non è che l'ha fatto lui, era
Ero
presente quando il
presente.
suo amico è estratto
Cioè,
da questo.
non perché non è
Semplicemente
una
essere presente in
responsabilità,
un posto,
per dire semplicemente che
ero
quando si
presente.
dice che le pene non ci sono, così
Sì.
lui le ha presi questi anni per
La sentenza
concorso in
così.
omicidio. No, bisogna essere
Concorso
anche chiari per far
morale.
capire quando si dice.
Così è scritto nel titolo di accusa, concorso morale in omicidio e spaccio di droga. Comunque, eh sì, perché un altro motivo, perché gli altri miei connazionali lo sanno, ci sono testimoni che hanno visto chi ha colpito, perché però loro non lo volevano confessare. Loro mi dicono, a me così uno mi ha detto, io non dico niente, se vuoi tu dirlo. Io le dici, e io non gli dico, guarda, io non ti dico, non dico che sei stato tu devi dire che sono stato io. Ha detto va bene, al primo grado ho detto così, però i giudici, il pubblico ministero, tutti dicono questo così, hanno fatto la cosa, come si dice, così, va bene, è andata così. Basta, 24 anni di reclusione, c'avevo 25 anni. 25 anni con 24 anni di reclusione, senza famiglia, senza punti di riferimento, senza niente.
Quanti ne hai fatti adesso?
Adesso sono 13 anni che sono dentro. Sono 13 anni. Sono 13 anni che sono dentro e da 2 anni, dopo 11 anni di carcere chiuso, ho iniziato a uscire in permesso premio. Permesso premio è un'ottima cosa, però sono sempre detenuto perché io stasera dormo dentro il carcere. Io torno alle 5 di sera e devo essere dentro. Non sono libero, non posso fare quello che voglio. Sono sempre io, adesso sono un detenuto, non sono un libero. Qualsiasi cosa, per esempio, io faccio, torno dentro. Non è che è detto io che posso fare quello che voglio, no. E questi 13 anni di galera. E a me personalmente mi hanno servito. Adesso sto raccogliendo i frutti che mio percorso che ho fatto. e spero che ce la faccio. Però io, per esempio, quel messaggio che mi esempio che vorrei fare a voi giovani così, non è che non dico io, no, non fate come me, ognuno è libero che fa, di fare quello che vuoi, però delle volte fai un pensierino, magari ci pensa, noi abbiamo nostre storie, i nostri, come si dice, la nostra esperienza, le nostre cose, tanto per parlare, come dice Ornella, parliamone. E lei dice così, parliamone, però ognuno, però dalle volte bisogna pensare un attimino, perché come io ho arrivato al percorso mio qua, non è facile così, non è automatico, per esempio, io condannato 24 anni, va bene, ho preso l'indulto, ho preso i giorni, adesso fra 4 anni sono libero, però non è detto che io automatico io esco, ci vuole la volontà, la buona condotta. Assumersi la responsabilità, ci sono anche persone che aiutano il prossimo, i volontari che ci accompagnano. È un esempio reale, per esempio lei Ornella che ci crede, capito, di queste cose qua, diceva io, lei diceva sempre, io conosco lei da 11 anni, io lei conoscevo, lei lo sa com'ero, ero un pochino sbandato, non lo so cosa faccio, non ce l'ho le idee chiare, però lei diceva io non butto nessuno, io non, le chiavi non ce la faccio chiudere le persone a chiavi e buttare via. E ci credeva, diceva io, perché faccio un esempio, io ho il mio soprannome, lui sa il mio soprannome, mio Nanà, il mio cognome Barek, El Barek. A me dentro il carcere, col mio nome di battesimo, raramente lo sento. Gli agenti, polizia, penitenziaria, educatori, psicologi, tutti quanti ti chiamano con il cognome. Non sei mai chiamato con nome di battesimo. E amici detenuti, soprannomi.
Ma no.
A me è colto una persona, io per esempio, le persone per me, per cari, mia madre, miei fratelli, così, che mi chiamano il mio nome, conto io. Io Ornella sempre mi chiamava e diceva, Adnan, vieni qua, io giro, mi viene qualcosa così, perché e lei entrava nei cuori delle persone perché, e lei diceva, io non voglio parlare, non se, per voi, non siete detenuti, ognuno ha la sua storia, ognuno ha le cose, però siete delle persone, per me, siete delle persone, punto, a me me ne frega niente, cosa che può capitare comunque, no? Però, ripeto il concetto, siamo delle persone, può capitare comunque, però basta pensare e riflettere, basta.
Sì, non è che io sono un modello di bontà, che io, e probabilmente poi qualcuno, anzi, pensa il contrario, che critica molto il volontariato su questo. Io sono convinta che se le persone le tratti da persone, insomma, hanno più voglia di poi loro stesse di farsi considerare appunto come uomini. Se le tratti da bestie è difficile poi che le. Pensare che queste persone una volta che escono si comportino da uomini, insomma, credo, dopodiché se ne può parlare, insomma. Prossimo, questa domanda è stata lunghissima, le risposte, però scusate, lo dico così non si può rispondere a una domanda così complicata dicendo io ho fatto quel reato, se no non si capisce niente, ecco. Bisogna un po' spiegare la storia delle persone, come ci si arriva ai reati, ecco. Prossima domanda. Coraggio, eh? Sì.
Per sapere un po' com'erano le relazioni interne con gli altri detenuti nel carcere, com'era la situazione?
Sì.
Diciamo, in carcere è un po' come tutti gli ambienti, non è che c'è nonnismo, cosa, però diciamo che se uno è un po' più presente da qualche anno, conosce un po' più l'ambiente. Se tu uno appena arrivato all'interno di un carcere si vede, sei strappato dalla tua realtà e messo in un ambiente in cui proprio sei spersonalizzato, diventi un numero di matricola praticamente, ti danno il tuo numero di matricola, ti chiameranno per cognome quando devi muovere, ti. ti toglieranno molte delle cose che hai, non puoi avere ad esempio il tuo cosettino con l'accettino qua, ti tirano via l'accettino, le scarpe con i lacci non le puoi avere, se c'hai delle scarpe da ginnastica con le bollicine sotto te le tolgono, e potrai avere 2-3 paio di pantaloni, 3-4 paio di... ti spersonalizzano, hai qualcosa, ti lasciano delle cose per potersi vestire, però no, non sei libero neanche di vestirti come vuoi, addirittura quando vai in bagno ci deve essere sempre uno spiancino aperto perché devi essere controllabile in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, perché hanno paura che uno si impicca, che commetta, che faccia del male, oppure semplicemente che tagli le sbarre e se la svigna. Loro dicono per motivi di sicurezza, ma la sicurezza si controllano le loro sbarrettine, che ci siano tutte a posto, che uno non cerchi di scappare. Boh, come le relazioni all'interno del carcere? Io dico questo, noi... sei fortunato se entri dentro, se trovi una persona che ha già fatto qualche anno di galera e che ti possa, ed è il primo che ti aiuta a superare l'impatto col carcere, perché lo ha già vissuto su di lui. Vi posso assicurare che è una doccia ghiacciata in pieno agosto proprio.
No, doccia... d'inverno forse.
No, io l'agosto mi dà più fastidio. Vabbè, in piscina, te che passare sotto quella roba io salto sempre. Vabbè, comunque se trovi la persona giusta, ti dice come comportarsi, ma anche soltanto camminare, guardare troppo diritto negli occhi di una persona, se ti può dare fastidio, anche soltanto il tono della voce che usi, come rivolgersi alla gente, come muoversi in sezione, tenere il televisore basso per non disturbare gli altri, perché una volta te lo dicono, la seconda ti grillano dietro, la terza volta te c'ha per bui. Te lo dicono una volta, due volte, poi dopo succede casino, ma prima fai i detenuti e poi gli agenti stessi ti fanno un bel rapporto, capito? Prendere il rapporto vuol dire, poi dopo vi spieghiamo cosa vuol dire la liberazione anticipata, vuol dire togliersi la liberazione anticipata, questo ve lo spiega poi lei.
C'è uno sconto di pena che
c'è. Di 90 giorni.
Se
ti comporti bene. Ed è facilissimo prendere un rapporto, questo anche per come... i rapporti fra detenuti, anche fra agenti e cose, sono anche influenzati da questo. Io non sono un ipocrita. Io tante volte avrei dato qualche sberla in più, ma l'ho evitato di fare proprio perché sapevo che c'era la possibilità fino all'anno di prendere qualcosa. Ma iniziando, comportati in quella maniera, lo impari a farlo poi in maniera naturale. Capito? Per me adesso è naturale cercare di discutere, di evitare le discussioni, e di... cioè, metterla sul piano dialettico, evitare lo scontro fisico, mentre invece ero solamente portato a, se c'è un problema l'affronto punto e basta, e ti fanno capire quelli che sono un po' più di tempo di te. Se entri tu in carcere adesso, tu sei più pericoloso di me per quelli che hanno un fracco di anni di galera, perché non conosci le regole e puoi mettere a rischio anche quello degli altri, capito? Anche semplicemente un esempio, lui lo sa, Nana lo sa, all'interno delle sezioni, quelli che avevamo fatto un pochettino più anni di galera, eravamo un po' i punti di riferimento, no capi, no niente, semplicemente se c'era una discussione fra italiani e tunisini, io che ho qualche annetto in più, magari che ho anche amici, sono stato capace a farmi degli amici fra i tunisini, ci rispettiamo, e cerco di parlare, ci incontriamo magari io e qualcuno di più grande di loro, evitare che litiga i due ragazzi che si sono sbattuti contro giocando a pallone, che... perché se succede la discussione lì, non è detto che finisca soltanto la scazzottata fra i due contendenti. C'è l'amico del tunisino, c'è l'italiano, dice tu vieni a casa mia, vuoi toccare uno di noi, non ci sto. E succedono gli scontri, si fanno male sul serio. Quindi si cerca di evitare lo scontro fisico, si cerca di evitare questo finché è possibile. Poi tante volte, qualche volta qualcuno, un bicchiere di vino in più, non si ragiona più, si esce fuori da tutti gli schemi. Ma diciamo, il tipo di... diceva bene... che non so che lo diceva, come si chiama il nostro Cicciottello, che se vuoi vedere una rissa è più semplice andarla a vedere in discoteca che in carcere, per semplice motivo, se in carcere succede, succede tosto, è raro che succeda, ma quando succede, succede tosto, può succedere durante una partita a pallone, ma di solito no. Abbiamo interesse a stare tranquilli, nel senso che ci abbiamo da perdere, mentre invece prima quando non c'era nessun tipo di legge che permettesse un percorso di inserimento, una prospettiva per uscire. Io quando sono entrato avevo 19 anni, con più di... anch'io avevo 18 anni da fare quando avevo 19 anni, un anno in meno della mia età, e non avevo prospettiva. Io ho detto la galera me la faccio come dico io, nel senso, ma ero in quel tipo di mentalità, era quella la mentalità vigente, gli agenti erano dei nemici, e di quattro ore non ce n'erano, non esistevano. Volontari, neanche a parlare, ce n'era qualcuno. Era un altro tipo di vedere il carcere, non era adesso il carcere di adesso è stato denominato un po' il carcere della speranza, nel senso che ha dato speranza anche a quelli che erano diventati poi quelli che sono stati definiti i killer delle carceri, gente che si faceva pagare per uccidere i rivali di gente che erano fuori in carcere. E invece anche quelli hanno avuto la speranza. I morti in carcere sono finiti, c'erano negli anni passati, c'erano, ma non pochi, ma veramente morti. Io ho fatto un resoconto di una rassegna stampa, in un mese c'erano stati 3 morti, 20 di feriti, 12 di sequestri di agenti e tante tentative di evasione. Stiamo parlando del 78-79, non era entrata ancora in vigore la esecuzione. Quello che ha calmato i carceri non sono state né manganelli e né squadre di cani e di carabinieri lanciate tutto spiano a massacrare la gente, non ne serviva niente. È bastata una legge intelligente, fatta bene, che ha permesso alle persone come me di capire che hanno un'altra possibilità. Capito? Quando a un uomo gli togli la speranza, hai creato un mostro.
I rapporti nelle carceri femminili, beh, forse sono un po' diversi, anche perché insomma le donne sono, intanto siamo molto meno, siamo solo il 4% della popolazione carceraria. Probabilmente siamo anche un po' più buone.
Sì, allora, questo. Ci sono 58.000 detenuti, ma all'interno di questo numero le donne sono meno di 3.000 in carcere. Poi le valutazioni potete farle voi, insomma, sulla bontà o meno. Ci abbiamo provato a ragionare tante, beh, non è solo, credo che ci sia una, veramente una minor propensione alla violenza, molto, dopodiché è un tema aperto, diciamo, però credo decisamente che, comunque va bene Paola.
Diciamo che appunto i rapporti, cioè i carceri femminili sono un po' diversi, perché quelli dove sono, in tutti quelli dove sono stato io c'erano anche i bambini. Voi sapete che è possibile nelle carceri italiane, ma anche in quelle tedesche, che una madre che ha figli minori di 3 anni se li porti in carcere con lei, quindi sono delle sezioni speciali, però generalmente poi durante il giorno i bambini si mescolano, quindi è un mondo un po' strano, perché appunto ci sono queste criminali incallite e poi ci sono tutti questi bambini che girano per le sezioni. Per cui voglio dire, è una... I rapporti vengono basati anche tanto sulla maternità, nel senso che quasi tutte le donne che sono in carcere, non so la percentuale, però la maggior parte proprio, hanno figli. O ce li hanno in carcere se sono appunto minori di 3 anni, oppure ce li hanno a casa. Quindi, come posso dire, i rapporti, la sofferenza di una madre che lascia a casa i figli, che non ha rapporto con i figli, eccetera, si crea una sorta di, come posso dire, di solidarietà, perché c'è la mamma che ha la ragazzina che è stata ricoverata in ospedale, non può andare, quindi gli si sta vicino. C'è una buona solidarietà nelle carceri femminili. Poi, sai, 12 persone di tutte le razze che devono convivere, ma è una convivenza molto stretta e molto forzata, come puoi immaginare. Non è che io mi sceglievo i compagni, le compagne di cella, ce le mettevano quando arrivavano, e io mi sono fermata a Venezia nella stessa cella per tutta la mia carcerazione veneziana. Però, cioè, io ho visto, non dico migliaia, ma centinaia di persone passare in cella da me, quindi ogni volta che arriva una persona a ricreare un equilibrio, eccetera. Si impara il rispetto per il prossimo, anche per la persona diversa da te. Si impara un grande rispetto perché, come diceva lui, nessuno ci vuole rimettere i 45 giorni a semestre. Sono 3 mesi all'anno praticamente di sconto pena, cioè che ti viene tolto alla fine della carcerazione, per il buon comportamento. Buon comportamento vuol dire non neanche alzare la voce, perché come si alza la voce arriva la gente con la carta e penna, ti scrive un rapporto disciplinare e tu ti fai 45 giorni di carcere in più. Quindi pensate bene che uno prima di fare qualsiasi cosa si comprime in modo anche molto, molto,
si alza la voce con un agente, si alza la voce.
A volte ti saltano i nervi perché, ripeto, sei chiuso dentro con tutte queste persone, il bagno lo trovi sporco, eccetera, ti possono anche saltare i nervi. E invece c'è una sorta di autocontrollo che è veramente grande, poi infatti vengono fuori, il carcere è il posto dove ci sono più malattie della pelle che in tutto il resto del mondo, proprio perché sono malattie psicosomatiche che uno, siccome si autocomprime, poi vengono fuori questi sfoghi della pelle. Però appunto i rapporti tra le persone, e poi si creano dei legami che durano in vita, nel senso che ci sono, chiaramente non con tutti quanti, però poi magari ti affezioni, ti leghi, fai un'amicizia un po' più profonda con qualcuno, e sono quelle amicizie poi che durano anche dopo che hai finito il carcere, dopo che sei diventato vecchio, proprio perché in quel periodo lì condividi delle cose così profonde, una sofferenza così grande, che poi ti senti legato in vita comunque. Quindi no, è un posto, è strano perché appunto il fatto che sia totalizzante, il fatto che tu sei costretto a stare con una persona invece che con un'altra, il fatto che tutti i tuoi affetti siano distanti o comunque staccati fisicamente da te, quindi i figli, i genitori, il compagno, la compagna, insomma, quel bisogno affettivo che tu hai lasciato fuori, te lo porti dietro anche dentro. Io parlo appunto come donna, insomma, e questo bisogno affettivo in qualche modo lo sfoghi anche, o comunque lo lasci a livello di amicizie proprio. Quindi sono amicizie che poi io sono stata 6 mesi solo, per dire, in carcere con una ragazza tedesca all'inizio della carcerazione. Lei poi è uscita perché è stata assolta, era un reato minore, quindi lei ha continuato. Io non avevo i colloqui in Germania perché, essendo distante, la mia famiglia non veniva spesso. Lei ha cominciato a venire, lei, a farmi colloqui tutti i mesi. Si faceva 50 km in macchina, veniva a trovarmi, cioè, e ancora adesso siamo in contatto, e sono 8 anni che non ci vediamo, 7 anni che non ci vediamo. Quindi ci sono queste cose qua che sono dei meccanismi quasi di, come posso dire, che uno ha bisogno di mantenere la sua integrità anche a livello affettivo, per cui ti leghi a qualcuno che ti dà qualcosa proprio a quel livello. Quindi le amicizie che nascono, io ho visto, poi Nicola ve lo può dire, insomma, sono amicizie che rimangono, chiaro, poi non è che ti chiami tutti i giorni o ti vedi tutti i giorni, però nel corso del tempo continui a mantenere aperti questi canali, insomma, quello...
Sì, diciamo, nascono delle amicizie forti, è vero. Una cosa che volevo dire, una sulle celle, la maniacalità della pulizia. Essendo dei posti molto stretti, se io non ho mai preso nessun tipo di malattia in carcere, ma molti anche che conosco io, ma sai, proprio per questo cosa vuoi? Io prima di entrare in una stanza, quando arrivavo, diciamo, a me mi facevano girare parecchio, perché per un certo periodo l'unica mia speranza di uscire era scappare, quindi ogni tanto tentavo di fare qualche taglietto, cercavo di fare qualche buchetto. E mi facevano girare spesso per le carceri italiane, e veramente me le hanno fatte, le ho girate quasi tutte, già giù da vicino a Gheddafi, arrivare fino qua a nord, me le hanno fatte fare tutte, me le hanno fatte veramente tantissime carceri. La prima cosa che facevo prima di entrare in una stanza, ormai mi conoscevano, che poi avevo anche doppiato i carceri, è pulizia, no? Io mi facevo dare una candeggina, se c'era dell'isoform, detersivi, pulivo tutti i guanti, mi lavavo il bagno, tutto quanto, secchiate d'acqua da tutte le parti, perché passa di tutto dentro all'interno del carcere. Io non vado, scusatemi il termine, non vado in bagno se non l'ho pulito, non mi siedo al tavolo se non l'ho pulito. E questo l'ho visto che in moltissimi ragazzi prendono questo, ma poi è una sorta di spirito di sopravvivenza, che viene proprio dalla obbligatorietà di vivere in più persone in uno spazio ristretto. Se non ci mettiamo delle regole noi, e lì poi vedi, impari anche, è una scuola di vita anche, imparare a vivere con gli altri. Ad esempio, come diceva lei, il carcere è diventato una piccola ONU, ci sono stranieri, ci sono di tutte le nazionalità, e impari anche la tolleranza verso gli altri. Secondo me è una scuola sotto quell'aspetto lì, che probabilmente nella scuola può succedere lo stesso, ci sono ragazzi stranieri, a livello di integrazione ci si conosce, lì sei costretto a vivere insieme, ti conosci veramente, vedi che alla fine siamo uguali, abbiamo le stesse pulsioni, piangiamo per le stesse cose, abbiamo gli stessi desideri, capito? Superi quelli che sono un po' le diffidenze. Cioè io stavo bene prima solo con gli italiani, non volevo sentire parlare straniero. Poi ho conosciuto ragazzi stupendi, dei bravi ragazzi, ci giocava a pallone insieme, ci giocava a carte, ho imparato a fare couscous. Quando è stata la festa del Ramadan sono andato a cucinare con loro, gli ho aiutato a preparare i pranzi. Nasce quella che vedi l'uomo, al di là dello stereotipo italiano, marocchino, straniero, albanese, rumeno, vedi l'uomo. Dietro ogni uomo, dietro ogni etichetta c'è un essere umano, che c'è una mamma, c'è una figlia, c'è... non è semplicemente etichettare, non è nessuno un uomo appartiene a una categoria.
Prossimo, sì.
Una domanda sui calci femminili. I bambini fino a 3 anni, tu lo hai appena da 1 anno, tu tieni 2 anni e dopo?
Colleghe, questa è una cosa che io trovo che sia assolutamente crudele nei confronti dei bambini. Difatti abbiamo parlato spesso in redazione di questa cosa e alcune di noi erano assolutamente contrarie ai figli in carcere. Cioè, però generalmente chi parla così o chi crede che sia giusto così sono quelli che poi fuori hanno qualcuno. Cioè io avevo mia mamma e mio papà che hanno cresciuto mia figlia da quando mi hanno arrestato. Quindi voglio dire, devi avere anche qualcuno che ti possa, come posso dire, appoggiare. E praticamente tu entri in carcere con il figlio, che molto spesso è anche neonato, e il giorno stesso del compimento dei 3 anni di età, questo bambino che fino a quel momento è vissuto in simbiosi con la mamma, perché cioè, è sempre insieme alla mamma, e dopo la sera alle 10 li chiudono dentro la cella, perché i bambini vengono chiusi dentro insieme alla madre in una cella con una porta blindata, e al compimento di 3 anni questo bambino viene strappato letteralmente, cioè viene preso e messo fuori
in affidamento,
in affidamento a una famiglia, in qualsiasi,
o se è una famiglia,
torna in casa, eccetera. Però c'è questa cosa, voi immaginatevi, io ho vissuto proprio in prima persona questa cosa, perché c'era una mamma nigeriana che aveva 2 gemellini a cui tutto il carcere era affezionatissimo, perché poi sono cresciuti, cioè lei è stata arrestata che i bimbi avevano 7 mesi e sono rimasti lì fino ai 3 anni, un maschio e una femmina. Ed erano diventati un po' i bambini di tutte quante le detenute. Cioè, il giorno del compleanno, il 4 settembre, che questa donna è stata presa e messa giù dal nido, perché c'è una sezione particolare dove stanno le mamme con i bambini, è stata messa in cella con noi, sapendo che forse potevamo darle una mano. E questa ha urlato per una settimana. Questa, gli ultimi 3 anni di vita, lei era stata lei e i suoi bambini. E i bambini hanno avuto dei grossi problemi inizialmente. Sono stati affidati a una signora che li portava 2 volte alla settimana a colloquio dalla madre. Questa signora è una persona molto intelligente, ha fatto di tutto, alla fine i bambini hanno fatto il loro percorso, sono andati, hanno fatto tutto la scuola materna, poi erano arrivati ad andare a scuola, infatti la mamma è uscita che loro stavano finendo, cioè dopo 2 anni che loro erano già fuori, e loro e lì è stato un altro shock, perché loro si erano abituati alla vita con questa signora e quindi ritornare con la madre che non era più abituata a loro, i bambini che erano diventati diversi, che erano neri ma parlavano veneziano, non parlavano più nessun'altra lingua, per cui c'era questa cosa, no? Quindi è tutta una serie di shock uno dietro l'altro, che io trovo che siano assolutamente crudeli, ma non tanto nei confronti della madre, che vabbè, la madre l'ha fatto il reato, punto, ma nei confronti dei bambini. Per quello c'è, si cerca anche di parlare di questa cosa, che insomma o si trovano delle cose alternative quando ci sono madri con bambini piccoli, case e famiglia, altri modi per scontare la pena, anche perché un altro grosso problema che mi raccontavano le mamme in Germania, i bambini poi per tutta la vita o comunque per molti anni hanno gli incubi quando sentono un rumore di chiavi.
Sì, sì, sì.
Cioè, voi immaginatevi che la giornata nelle carceri è scandita dal rumore di chiavi, ma di queste chiavone così grandi che erano... Cioè, proprio e le senti in Germania addirittura la sera dopo chiusura della cella, che chiudevano alle 7, fino alle 10 passavano 4-5 volte per ogni porta e si per controllare che fosse chiuso il blindo.
La battitura.
Poi vabbè, la battitura, cioè 3 volte al giorno vengono con delle sbarre di ferro e battono contro le sbarre delle finestre per sentire che non qualcuno non le abbia segate con i coltelli di plastica.
Che fa un suono diverso, se sbatti una sbarra tagliata senti il diapason.
Ecco, per cui voglio dire, questi rumori ai bambini poi rimangono tutta la vita, perché loro praticamente sono piccolissimi quando entrano, cioè, e sono l'età proprio dello sviluppo, insomma, quindi io trovo che sia una cosa crudele. E poi un'altra cosa per cui io mi sono molto scandalizzata quando sono arrivata in Italia, perché io sono passata dalla Germania, mi hanno portata a San Vittore, sono rimasta lì un mese nell'attesa del trasferimento a Venezia. Lì i bambini erano mescolati, cioè, a Venezia avevano una sezione speciale, però poi durante il giorno magari venivano anche in mezzo alle detenute, ma a Milano vivevano proprio nella sezione delle detenute comuni. Quindi, cioè, io non credo che sia proprio, ma a parte educativo, ma anche igienico, e tutto quanto, che dei bambini siano in mezzo. Arriva di tutto dentro in carcere. Voi non avete idea di quante tossicodipendenti arrivino in crisi di astinenza, e quindi con tutto quello che ci viene dietro.
Sì, perché, di problemi.
Cioè, state in cella chiusi con una persona che ha delle crisi di astinenza, che di notte, che l'odore, che sa, cioè tutta una serie di cose. Ecco. Per cui io trovo che sia una cosa assolutamente incivile. Incivile.
Una ragazza che è stata in carcere, che è praticamente nata in carcere, è la figlia di Nadia, è una mia giovanissima amica a cui voglio un bene dalla Madonna, è una ragazza che ha la vostra età. Lei, quello che mi diceva, che si ricordava del carcere, e la grande casa grigia che la sognava sempre, gli chiedeva solo quando era, ma noi abitavamo in una casa grigia, gli è rimasta dentro, e il rumore, se sente un... salta ancora adesso, questo gli rimane. Questo qui, le botte forti, cioè sbattere forte le porte, gli sveglia qualcosa, gli rimane qualcosa.
Anche le prime parole che vedo di agenti, apri. Anche le prime parole, Paola. Le prime parole che si impara un bambino, apri, agente.
Ah, sì, agente, perché poi adesso apri. So che a Venezia vestono in parte in borghese le agenti che fanno il turno dentro al nido. Però
è un ambiente a parte, giusto?
È un ambiente a parte, sì. Però alla fine poi appunto i bambini sono sempre in mezzo a tutti quanti, per cui vedono solo donne, uomini non ce ne sono, anche questa cosa, i bambini che hanno solo figure femminili per 3 anni di vita, e vedono queste donne con le divise che gli aprono e gli chiudono le porte, perché poi per passare da una sezione all'altra, o per comunque, non è che il carcere sia tutto aperto, hai bisogno della gente che ti apre il portone del corridoio, la porta che va verso l'aria, eccetera.
Sono più barriere, no?
Per cui i bambini sono abituati, c'era un bambinetto che andava dalla gente quando era ora di aprire l'aria per andare appunto ai passeggi, che andava lui, aveva imparato, andava lui, a gente viene ad aprire che devo andare in cortile, cioè, però anche il fatto apri la porta, chiudi la porta, cioè diventano poi delle costruzioni mentali che uno non si toglie più per tutta la vita, non è naturale.
Soprattutto perché i primi 3 anni della vita di una persona sono i 3 anni, cioè non è come un adulto 3 anni della sua vita, i primi 3 anni del bambino sono formativi, sono fondamentali. E lì appunto le persone crescono
lì veramente,
cioè, in modo diverso, insomma, poi appunto senza figure maschili. Infatti adesso c'è una proposta di legge che le donne che hanno figli fino sotto i 10 anni possano stare cioè, con delle forme di carcerazione diverse, insomma, o in detenzione domiciliare, oppure se hanno reati gravi in casa e famiglia, dove per esempio cioè che siano strutture più simili almeno fisicamente a una casa, con gli agenti in borghese, non in divisa, insomma almeno per ricreare i bambini. A Milano c'è una casa famiglia adesso, sì, E quindi le donne che hanno figli sotto i 10 anni stanno lì ed è già un po' diverso, per esempio il fatto appunto di non avere gli agenti con le chiavi e cose, ma è una specie di appartamento,
quindi
insomma, di struttura
a 3 anni,
fino a 10 anni. Sì.
Sì, poi appunto c'è questa cosa che secondo, che, ripeto, è assolutamente incivile. Tu compi il terzo anno di età, ti prendono e ti dividono da tua madre, cioè non è... È abbastanza, provate a pensarci un attimo, insomma, sia da un punto di vista del genitore che dal punto di vista del bambino, insomma, è proprio brutto, ecco, è proprio brutto.
Prossima.
Una madre che non ha, ad esempio, familiari a cui affidare il bambino, può decidere di darlo in affidamento ai servizi sociali, quindi senza tenerlo in...
In carcere, certo.
Sì, però sai, è difficile perché cioè, chiedere a una madre con un bambino piccolo, anche perché a me è capitato più di una volta, soprattutto con le straniere, anche quando il bambino, appunto al compimento del terzo anno e deve uscire il bambino, e mi ricordo con una donna albanese, per esempio, una grande battaglia, perché lei, naturalmente la disperazione, io non ho, credo che, come diceva Paola, sia la cosa più terribile che ho visto, la separazione della madre al bambino al compimento del terzo anno. Però lei, per esempio, aveva un fratello che stava in Australia e lei voleva che la bambina andasse via, che il fratello venisse a prenderla, perché era terrorizzata dall'affidamento, immaginava come che fosse una, cioè di perdere il bambino, come l'adozione. Quindi abbiamo dovuto convincerla con una fatica enorme. Adesso ovviamente poi per lei è stata la sua fortuna di convincersi, perché se il bambino, se la bambina veniva portata via in Australia o simile, lei non la vedeva più, almeno per anni. Invece la famiglia affidataria gliela portava ogni settimana, 2 volte a settimana a colloquio, e poi quando lei ha finito la pena o comunque poteva andare a fare la pena, l'ultima fase della pena a casa, ha potuto riprendere la bambina. Però è stata una fatica, perché c'è questa convinzione, che soprattutto nelle straniere, che l'affidamento sia come l'adozione, tu il figlio l'hai perso. Quindi anche lì non è per niente facile, insomma. Paola, coraggio. Questa forse è la domanda più difficile.
Sì, il rapporto con i familiari. Io, vabbè, insomma, appunto ero già grande, quindi avevo una figlia che aveva, Giulia aveva 14 anni e mezzo quando mi hanno arrestato. E i miei non l'hanno saputo per mesi, perché mia sorella, che lo sapeva, gliel'ha tenuto nascosto, io ero all'estero, quindi poi naturalmente se lo sono immaginato, però insomma... Dopo 3 mesi che non mi facevo viva, o a se morta, oppure c'è qualcosa che non va. Diciamo che, dunque, mia sorella mi è stata molto vicina, da più o meno la mia età, e, insomma, mi ha seguito, veniva a trovarmi in Germania una volta ogni 2 mesi, così primo anno. E, i miei, dopo, io credo dopo, però ti ripeto, i miei e mia figlia io l'ho vista dopo un anno dall'arresto. Perché appunto sono venuti su dopo che mi avevano processato e tutto, e in quell'anno probabilmente anche per loro hanno fatto un lavoro in qualche modo, per cui, come posso dire, tra virgolette mi hanno perdonato, tra virgolette, perché ecco, finché tu sei in carcere, finché io sono stata in carcere chiusa dentro, i miei mi sono stati vicini. Poi quando sono arrivata in Italia, cioè tutte le settimane, mi portavano al pacco, eccetera. Il problema viene fuori nel momento in cui tu esci dal carcere. Beh, io avevo un compagno che l'ho perso per strada, naturalmente, perché quando mi hanno condannato a 9 anni e 6 mesi ci siamo un attimo scambiati due parole, ma ecco. Però... i miei mi sono rimasti vicino, mia figlia, allora, fasi alterne, mia figlia per molto tempo non mi ha perdonato, addirittura mi aveva tolto l'investitura di madre, cioè mi aveva detto tu non sei più mia madre, ritieniti proprio. E a fasi alterne, ripeto, perché anche lei, quando mi hanno arrestato, era, insomma, aveva cominciato le superiori e quindi... in piena adolescenza, e quindi con delle incazzature enormi. lei l'ha vissuto come un abbandono, il mio arresto non ha, cioè è chiaro, insomma da una parte uno razionalmente può anche dire, beh insomma, non è una... da un'altra parte cioè, però te la sei cercata, cioè non hai pensato che c'ero anch'io. Quindi il non perdono assoluto che è andato avanti per molti anni. Poi i problemi sono ancora aumentati quando io ho cominciato a uscire. Quando io ho cominciato ad andare in permesso premio a casa, lì mi hanno presentato il conto. Nel senso che sono cominciati i problemi grossi. Mia madre non riusciva a sopportarmi. Mia figlia non mi parlava perché stavo invadendo uno spazio che loro si erano costruiti senza di me, quindi portavo squilibrio in famiglia, proprio come presenza, senza. E quindi lì è cominciata veramente, sono cominciati veramente i problemi anche con mia madre, al punto che io ricordo una volta che ho chiamato Ornella, uno dei primi permessi premio. A Natale mi avevano dato 9 giorni, avrei dovuto essere felice, cioè a casa 9 giorni a Natale. Premetto che io ho fatto tutti i permessi agli arresti domiciliari, che non si pensi che il permesso premio sia uno, ecco adesso va fuori, no? Chiusa in carcere, io avevo il tempo di arrivare da Venezia a Padova, andare a casa, chiamare la questura, sono arrivata e poi da lì non potevo più muovermi per i 9 giorni successivi. Quindi anche chiuso in un appartamento 9 giorni, uno soffoca anche. Io dopo 3 giorni ho chiamato Ornella disperata, dico torno in carcere, non ne potevo più, cioè era diventato talmente pesante, talmente al punto che un paio di volte io mi sono sfogata con mio padre, ho detto insomma se non mi volete a casa ditemelo che evito di tutta questa, per cui sai cominci, dopo piano piano si cerca di, anche la famiglia comincia ad abituarsi in qualche modo. E poi sono venuta a casa in affidamento, l'ultimo anno della condanna, mi hanno dato l'affidamento e sono andata a casa dei miei genitori, chiaramente non avevo nessuna altra possibilità. E anche lì è stata durissima, perché per quanto affetto ci sia, che ti vogliono bene, eccetera, tu li hai fatti soffrire. Tu li hai fatto del male, tu li hai condannati senza che loro abbiano commesso nessun reato. Cioè, io ho commesso il reato, ho avuto la mia condanna, l'ho scontata ed è giusto così. Però anche loro, specie mia figlia, ha scontato una condanna per una cosa che lei non aveva fatto. Quindi è naturale che da qualche parte ci sia un po' di rancore. È naturale, anzi... è un miracolo quando questo rancore viene cancellato, anche perché voi sapete, insomma, le cose familiari, gli equilibri familiari sono sempre molto difficili da mantenere. Per cui l'affetto è rimasto, l'affetto c'è, però io finché sono rimasta in affidamento a casa di mia madre e mio padre, evitavo di andare a casa il più possibile. Uscivo la mattina quando avevo l'orario di uscita e rientravo la sera quando avevo l'orario di rientro. Non pranzavo, non cenavo, evitavo proprio la vita familiare, proprio perché mi rendevo conto che io gli stavo sballando tutti gli equilibri. A un certo punto ho deciso che per riuscire a sopravvivere avrei dovuto uscire di casa, mi sono trovata un appartamentino, insomma, e ho preferito, posso dire, fare un sacco di sacrifici dal punto di vista economico, però staccarmi dalla famiglia, essere a casa per conto mio. E a quel punto i rapporti hanno cominciato a funzionare meglio. In qualche modo io credo che da una parte mia madre e mio padre hanno visto che posso farcela da sola, perché la paura anche è quella, no? A 50 anni esci di galera, cosa vai a fare? Che futuro hai, cioè diventi un disgraziato, diventi un barbone. Hanno visto che ce la posso fare, che riuscivo a pagarmi l'affitto, che riuscivo a lavorare, insomma tutte queste cose qua. Quindi in qualche modo si sono tranquillizzati, hanno visto che non voglio pesare sulla famiglia malgrado tutto, e soprattutto mia figlia ha cominciato ad avere un po' di fiducia in me. È chiaro che il rapporto con lei non è più un rapporto di madre e figlia. Non posso pretenderlo. Cioè, lei è come figura materna, c'è sua nonna, è lei la figura materna. Però da qualche parte lei ha cominciato a cercarmi. Mi chiama, mi telefona, si autoinvita a pranzo. È venuta la prima cena che è venuta a fare a casa mia, ha voluto portare due amiche, perché probabilmente aveva bisogno di un giudizio esterno su di me, no? Cioè di qualcuno che gli dicesse, beh, insomma, non è proprio così malvagia tua madre, capito? Per cui è ricominciato un po' di rapporto, però è un rapporto tra due donne adulte che cercano di non ricucire, perché non è possibile, di reinventarsi un rapporto. E mi sembra, io come mi aveva detto la psicologa del carcere quando ne parlavamo, mi ha detto, mi raccomando Paola, quando lei torna a casa, sa che deve entrare in punta di piedi nella vita di sua figlia. E io sto, quello che sto cercando di fare, è difficile ricucire. Io credo che mia figlia non potrà mai perdonarmi del tutto. E forse non sarebbe neanche giusto che lo facesse, cioè sarebbe troppo.
Ma è tutto lei, basta. No. Lei posso dire questo, c'è un paio di cose. Mi veniva in mente, è verissimo, quando voi pensate cosa subisce una famiglia quando manca, per quanto delinquente che sia, per quanto possa essere, è un padre, c'ha una famiglia, c'ha magari dei figli che vanno a scuola, c'ha una moglie. Voi immaginate nella famiglia che il punto di riferimento, di punto in bianco, sparisce. In quella famiglia è un cataclisma, praticamente, proprio anche da un punto di vista sociale, proprio scendi giù, anche semplicemente a livello di finanziario, non puoi permetterti le stesse cose che facevi prima. E i ragazzi, se c'era il papà che li rimproverava e non c'è più nessuno che gli dice niente, comunque è un cataclisma all'interno di una famiglia. Io vi ricordo anche poi un'altra cosa, che l'ho vissuta con un mio compagno di stanza, il dirlo ai figli che si è in carcere, dirlo ai propri familiari, io e ai miei nipoti, io c'ho anche un figlio, glielo aveva saputo dopo 12 anni, 13 anni che ero in carcere, ai bambini a 11 anni. E questo gli diceva la figlia era una grande appassionata della Ferrari, aveva 5 anni, 6 anni. Papà, dove sei quando ti telefonavo, non riuscite ad avere? Sto lavorando, sono in Romania a lavorare perché così compriamo la Ferrari. E la mamma dice, incitalo a che rimanga lì a lavorare. La papà lavora così prendiamo la Ferrari. Dopo i primi mesi, 2 mesi, quando telefonava, dice, papà, non la voglio più la Ferrari, va bene il triciclo. No? Voleva che papà tornava a casa. All'inizio sì, gli ha racconti i bambini, poi pian piano. Poi quando lo vengono a sapere dagli altri è ancora peggio. Secondo me in qualche maniera bisogna prepararli a questo. Diciamo, quello del tema dei bambini è un tema che ne abbiamo discusso parecchio in redazione. E io onestamente trovo semplicemente mostruosi i bambini in carcere. Probabilmente non sono una persona che posso dare un giudizio morale, però ti posso dire, come uomo, perché dico, è una cosa mostruosa. Dei bambini chiusi in carcere per me è un obbrobrio per la società civile.
Comunque è sbagliato anche, cioè non è che lo dico io, hanno studiato anche non dire ai figli che sei in carcere, raccontargli che sei via per lavoro, eccetera. Perché un figlio, se tu al telefono gli dici guarda, sono via per lavoro, un lavoro, cioè a un certo punto, dopo un po' che non torni, si sente abbandonato, ma va bene, cos'è questo lavoro, questa cosa che è così importante, più importante di me, oppure dimmi che ti chiamo io, no, tu lo puoi chiamare 10 minuti a settimana a quella data ora, è difficilissimo da capire, e quindi il bambino vive proprio il trauma di sentirsi abbandonato. Allora se gli spieghi, gli viene spiegato nella dovuta maniera, cos'è il carcere, il fatto che uno non può, punto e basta, è meglio.
Quando vengono a colloquio che vogliono restare, convincere che in braccio al papà oppure in braccio alla mamma, a staccarlo, a dirgli ora è finito il colloquio, suona la campanella, si va via. No, non suona la campanella per dire, però l'orario è finito, andiamo, apro una porta, baci i bacini, va via. Dramma sì. Tutte le volte. Sì. A polipati addosso e non li sa più. Sono cose abbastanza dure.
Vabbè, vi ringraziamo dell'attenzione. È finito?
Grazie.